Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi, insieme a te, voglio andare a rispondere a una domanda che mi ha fatto un cliente proprio oggi. La domanda me l'ha fatta essenzialmente per email. È un cliente che ha già acquistato tempi addietro la consulenza di Efficacia Fiscale e sta valutando se, come, quando e in che modo costituire, insomma, aprire questo suo nuovo business con un SRL. E quindi mi ha fatto due domande, a dire la verità, non una, che sono interessanti. Sono domande in un certo senso semplici, che non vanno a toccare per forza l'aspetto solo fiscale, però il contenuto e la risposta che voglio dare è effettivamente un qualcosa di utile che reputo per te fondamentale conoscere, perché sono due domande che tutto sommato mi pongono spesso gli imprenditori che hanno un SRL. Quindi intanto ti vado a leggere queste due domande, poi do per ognuna la mia soluzione. Faccio anche un'altra piccola premessa. Reputo utile condividere con te esperienza di vita reale a contatto con gli imprenditori che hanno un SRL, perché alla fine è questo quello che contraddistingue tutto quanto, nel senso che l'aspetto fiscale è un concetto che riguarda tante tipologie di aziende, tante tipologie di forme giuridiche e situazioni. Il mio focus come azienda, come imprenditore, non solo come commercialista, ma anche proprio come imprenditore che ha uno studio commerciale che tiene la contabilità, è proprio quello dell'SRL. E questa domanda è interessante, anzi queste due domande sono interessanti e te le leggo subito. La prima domanda è questa: dal punto di vista del risparmio fiscale, conviene di più usare un'auto a noleggio a lungo termine oppure quella privata ribaltando i costi secondo le tabelle ACI? Ok, e questa domanda essenzialmente riguarda il concetto se conviene prendere un'auto a livello personale e magari pagarci il noleggio oppure il mutuo di tasca propria, cioè di tasca personale con i soldi propri, oppure al contrario, se conviene intestare l'auto alla SRL, quindi la SRL paga tutte quante le spese, sia di gestione che anche di manutenzione in sostanza, però il socio lavoratore oppure l'amministratore del lavoratore perde il diritto di avere il rimborso chilometrico e quindi poi te lo andrò a spiegare qui di seguito. La seconda domanda invece è questa: nel caso di ufficio, nel caso di acquisto di ufficio, conviene pagare un affitto di 750 euro con un contratto di 6 anni più 6? Oppure conviene acquistare l'ufficio e quindi accedere a un mutuo a 12 anni, che appunto è pari al contratto di locazione, e quindi appunto acquistare in alternativa l'ufficio con un mutuo 12 anni e per il quale essenzialmente si paga un pochettino di meno rispetto che l'affitto normale del canone di 6 anni più 6, ok? Quindi questa seconda domanda è molto simile, per quanto il bene è completamente diverso. Qui il bene è un immobile e la domanda è proprio se gli conviene pagare l'affitto di 750 euro per 12 anni, ok? Oppure se pagare un mutuo e quindi aprire un mutuo per 12 anni e pagare tranquillamente la banca. Facendo i calcoli, poi qua mi ha proprio mostrato che pagando il mutuo, ecco che di fatto in totale, in teoria, l'esborso finanziario è un po' più basso rispetto che al semplice affitto pagato ogni mese. Perfetto. E poi, quindi, questa seconda domanda, insomma, te la vado a illustrare nel meglio, un po' più in dettaglio. Per adesso voglio prima andare alla prima domanda, che è molto interessante, e tutte e due hanno un comune, diciamo una linea comune, che è sempre il dubbio se conviene prendere un bene aziendale e intestarlo alla società e quindi lo paga la società, oppure se conviene avere un bene, sempre volendo ad uso aziendale, però averlo privato e quindi darlo in affitto alla SRL. Principalmente il meccanismo è questo. Un bene aziendale conviene o meno che sia acquistato dall'SRL oppure mi conviene acquistarlo a livello privato? E qui andiamo a vedere nel dettaglio quello che secondo me è la soluzione migliore per le tipologie di acquisto di un bene autovettura, cioè di un'auto, e la tipologia di acquisto di un immobile. La prima domanda è questa: dal punto di vista del risparmio fiscale, conviene di più utilizzare un'auto a noleggio acquistata a uso privato e quindi chiedere il rimborso chilometrico all'SRL? Oppure conviene intestare l'auto direttamente alla SRL e quindi è la società che paga appunto tutte quante le spese di manutenzione? Perché questo? Perché il grande gioco fiscale, se così si può diciamo, definire, è che quando tu utilizzi un'auto tua personale per un motivo aziendale, no? E fai una trasferta aziendale, ossia fai una trasferta appunto per un motivo di azienda che è fuori dal comune dove è il lavoro operativo, che in genere corrisponde con il comune della società. Ecco che tu, amministratore o socio lavoratore, puoi chiedere questo famoso rimborso chilometrico, che va ovviamente in base ai chilometri che tu sostieni e percorri con l'auto tua personale. Quando tu ti metti a calcolare il rimborso chilometrico, molte volte noti che la spesa che tu ricevi in cambio rispetto che alla benzina, ok, è molto più alto, cioè quello che tu ricevi come rimborso chilometrico dalla tua SRL a te, come rimborso dei chilometri che hai fatto con la tua auto, ecco che noterai che, guarda caso, il rimborso proprio monetariamente ti conviene. Ricevi di più rispetto che i soldi che sono relativi al pagamento del carburante. Perché questo? Perché il rimborso chilometrico è stabilito dalle tabelle ACI, ok? Nelle tabelle ACI, che fanno appunto dei calcoli anche loro con delle ipotesi, hanno considerato all'interno tutti i costi sia di gestione ordinaria, esempio benzina, ma anche la manutenzione ordinaria. Ma non solo, all'interno di questi calcoli delle tabelle ACI con cui poi si individua il rimborso chilometrico, ecco che all'interno sono state considerate anche le spese di manutenzione straordinaria, insomma, in sostanza, tra cui anche addirittura l'assicurazione, il bollo e così via. Quindi nelle tabelle ACI tu noterai che riceverai fisicamente più soldi rispetto che al consumo della benzina vera e propria, semplicemente perché nelle tabelle ACI c'è un costo proprio di usura complessiva dell'auto, proprio tutta quanta l'usura in qualche modo ti è rimborsata, ok? E qui alla fine il vero vantaggio è questo, è il fatto di avere il rimborso chilometrico. E molti imprenditori arrivano a un certo punto a pensare a una cosa di questo genere. Siccome il rimborso chilometrico per me è tanto, perché io faccio tante trasferte, ecco che a sto punto mi converrebbe acquistare un'auto a livello personale, pagarci un mutuo, pagarci il noleggio e ricevere in cambio il rimborso chilometrico perché è più alto rispetto che alla rata del mutuo o la rata del noleggio. E di fatto in sé per sé hanno ragione. Cioè il rimborso chilometrico, siccome ha questa caratteristica, che per giunta è anche deducibile al 100% dalla SRL, se tu noti che il rimborso chilometrico è molto alto, perché ovviamente tu farai tanti chilometri, giusti, legali, eccetera, ecco che di fatto potrebbe convenirti, no? Prendere un'auto a livello personale, anche con un mutuo, perfetto, e intanto tu chiedi alla tua SRL il rimborso chilometrico, perché tu ricevi i soldi che poi appunto girerai per pagarci il mutuo. Ecco, di fatto questa cosa è vera, ok? Dov'è però la caratteristica? La caratteristica su cui devi un po' più focalizzarti è che ovviamente devi essere in un settore in cui fai tanti chilometri, ok, perfetto, e in teoria prevedi di farlo in maniera costante. Se compri un'auto, diciamo che un mutuo magari sarà di 4-5 anni, perché l'ammortamento di un'auto è di 4 anni, se ricordo bene. Quindi tendenzialmente, ovviamente, non farai una previsione di fare tanti rimborsi chilometrici per 10 anni, però è anche vero che vuol dire che per i primi 3, 4, 5 anni tu prevedi comunque di fare tanti chilometri, perché se fai tanti chilometri quest'anno e poi dopo l'anno futuro non fai più niente, ecco che di base perdi il vantaggio. Quindi devi essere consapevole che devi utilizzare questo bonus, ok? In più, un altro consiglio che ti posso dare è che è vero che tu magari ricevi un rimborso chilometrico più alto rispetto che alla rata del mutuo, però verifica che sia veramente alto abbastanza da coprirti sia le spese della benzina, ma anche le spese appunto del mutuo e della rata. Perfetto. Anche se comunque ci sarebbe da dire che come rimborso chilometrico tu comunque lo percepisci un po' per tutta la vita finché utilizzi l'auto, ok? Quindi anche se tu l'hai già ammortizzato, tu continui a guadagnarci perché chiedi il rimborso chilometrico. Però direi che il risparmio fiscale in questo caso è la convenienza. Se acquistare l'auto a livello privato o intestare l'auto a livello della società, insomma, intestarlo all'SRL, il vantaggio fiscale lo individui solo facendo nel dettaglio, ok? Il calcolo più preciso possibile, ovviamente con le ipotesi più precise possibili, ok? Perché solo nel momento in cui ti metti a fare il dettaglio, cioè a fare il calcolo più preciso possibile, riesci a capire quanto effettivamente benefici, quanto magari non vai a beneficiare. Questo è, secondo me, è il concetto principale in generale per tutti gli strumenti di efficacia fiscale, ma anche e soprattutto in questo caso per valutare se acquistare l'auto a livello personale oppure a livello di SRL. Perché ti dico questo? Perché l'alternativa, no, è quella di intestare l'auto all'SRL, ok? Quindi qual è lo svantaggio? Che quando tu fai le trasferte non puoi più chiedere il rimborso chilometrico perché l'auto è della società, la benzina la paga la società, l'assicurazione, manutenzione, eccetera, la paga la società, ok? E anche qui è vero che apparentemente potresti pensare che perdi efficacia fiscale perché intesti tutto quanto all'SRL, l'SRL si scarica meno di IVA e molto meno ancora di costo, e quindi potresti pensare che in realtà tu ci perdi, però in realtà potrebbe essere un falso problema, perché quando tu fai pagare tutto questo alla società, tu utilizzi i soldi della società e non utilizzi più i tuoi soldi, ok? Quindi ha il vantaggio il fatto di intestare l'auto alla SRL per fare le trasferte, appunto perché tutto questo viene pagato, rimborsato non è il termine giusto, viene proprio fisicamente pagato con il conto corrente dell'SRL. E se comunque ci pensi, c'è una grande differenza tra pagare le spese dell'auto con il tuo conto corrente e pagare le spese dell'auto con il conto corrente dell'SRL. In un certo senso, e senza fartela troppo lunga con il pensiero, il fatto che l'SRL ti paga le spese della trasferta dell'auto, diciamo che è come se indirettamente l'SRL stia distribuendo a te degli utili in cui non paghi le imposte sulla distribuzione dei utili, in sostanza. Non è proprio così, non è proprio vero, però di base ti posso dire che ha molto vantaggio comunque il fatto di intestare l'auto all'SRL, perché è l'SRL che pagherà poi tutte quante le sue spese e tu di fatto non devi sborsare un euro, ok? E quindi, in più, andando un po' più avanti e poi per concludere questo capitolo, tutti e due i casi, volendo, hanno un vantaggio fiscale in un certo senso. Può convenire il fatto di prendere un'auto a livello personale, ok, a livello privato, anche con mutuo o anche con un noleggio a lungo termine, perché chiedi i rimborsi chilometrici alla tua SRL, perfetto, e quindi alla fine ricevi più soldi tanto quanto ti basta perlomeno per andare a pagare la rata del mutuo o del noleggio bene. E quindi questo primo caso, questo caso qua, ti andrà bene, sarà per te perfetto a livello fiscale se sei in un settore che fai tanti chilometri. Faccio un esempio stupido: i rappresentanti di qualsiasi genere, oppure anche gli assicuratori. Comunque, quando mi capitano questi imprenditori che viaggiano tanto, ecco che loro possono utilizzare questo meccanismo e quindi che loro hanno più vantaggio di valutare di, o almeno hanno più vantaggio nel preferire di prendere un'auto acquistandola a livello personale anche a debito e quindi puoi chiedere il rimborso chilometrico alla SRL bene. Però è anche vero che ci sono tante altre situazioni in cui conviene intestare l'auto alla tua SRL. Quando sei in un settore in cui di fatto tu fai poche trasferte o magari non fai nessuna trasferta. Mi spiego meglio. Mi capita di parlare anche con altri imprenditori che in un certo senso sono programmatori, sono molto tecnici collegati al computer. Ovviamente non so bene nello specifico qual è la cosa, però mi capitano comunque anche imprenditori che loro, proprio come modello di business, come business in cui lavorano, non fanno trasferte o comunque ne fanno veramente molto poche. Ecco, in quel caso, siccome hai poche trasferte, ovvio che puoi attivare poco rimborso chilometrico, quindi è normale che piuttosto, anche se non fai chilometri, allora ti conviene intestare l'auto alla tua SRL, perché di fatto ammortizzi poi il costo e comunque le poche spese di gestione che hai le fai pagare all'SRL. Quindi di fatto, se fai pochissime trasferte, hai vantaggio piuttosto nel prendere questa macchina e intestarla all'SRL, perfetto. Poi, dov'è il confine, no? Tra una o l'altra soluzione, questa cosa lo puoi trovare solo te, insieme al tuo commercialista o insieme a me, individuando al meglio il caso specifico e mettendosi giù a fare i calcoli. Insomma, in sostanza questo è il primo punto. Tutte e due hanno vantaggi, però questo insomma è tutto. Ora direi di passare alla seconda domanda. La seconda domanda è un qualcosa di questo tipo. Mi conviene acquistare l'ufficio con un contratto di affitto per 750 euro per 12 anni oppure mi conviene proprio acquistare l'ufficio accendendo un nuovo mutuo per 12 anni? Perché questo? Perché l'imprenditore qui mi ha segnato alcuni, diciamo, alcuni numeri, effettivamente si è messo giù a fare i calcoli e sottolineo, cioè mi ha proprio stupito, sono dei calcoli belli e ha notato che se per 12 anni lui paga 750 euro al mese, alla fine, diciamo circa, questo ufficio lo ha pagato in totale per 12 anni 108.000 euro, perfetto. Mentre se lui accende un mutuo per 12 anni, sempre penso a 750 euro al mese di mutuo, ecco che di fatto questo immobile lo pagherebbe 100.000, quindi lui proprio mettendosi a fare i calcoli, e questa cosa mi piace tanto, è stato veramente molto bravo, ha notato che se lui prevede di stare 12 anni in un posto, in un ufficio, ecco che se lo acquista paga proprio un po' di meno rispetto che a pagare l'affitto e per giunta si ritrova anche l'immobile, ok? In più, proprio tra i beni che può anche rivendere. E quindi questa cosa... Anche qui la soluzione sta non tanto nei calcoli, ok? Perché se io dovessi scegliere in base ai calcoli, effettivamente anch'io preferirei acquistare l'immobile, l'ufficio con un mutuo, questa cosa già mi piacerebbe di più. Però qui secondo me ci sono altre scelte che vanno oltre all'aspetto fiscale. Ci sarebbero anche delle cose a livello fiscale, però direi che secondo me quando un imprenditore si pone queste domande, la soluzione va proprio un pochettino oltre rispetto che alle semplici, soluzioni fiscali. Perché questo? Perché, è sempre bella l'idea di acquistare gli immobili, ok? Però c'è da dire che dalla mia esperienza che ho avuto con gli imprenditori, alla fine, soprattutto nel momento in cui uno apre un nuovo business è sempre meglio verificare che questo business possa essere fiorente, possa prosperare al meglio, ok? Perché un conto è che tu hai già un business e sei sicuro che questa cosa potenzialmente va molto bene ed è una cosa. Oppure un conto è apro una nuova SRL da zero e lì è ovvio che di fatto magari sono anch'io un po' incerto di sapere l'esito, diciamo, del mercato che mi può dare, cioè il riscontro che mi dà il mercato, no? E quindi se tu sei già più incerto, ok, ti conviene prendere un immobile in affitto. Se sei invece più certo di avere una SRL solida o almeno un business solido, ecco che volendo potresti valutare di acquistare l'immobile alla fine con un mutuo, cioè quindi tu acquisti l'immobile con un mutuo, perché piuttosto tu ridai in affitto questo ufficio alla tua SRL e tu ti prendi alla fine soldi, pagandoci sempre l'IRPEF ordinaria, però di fatto eviti i contributi INPS, ecco, quindi alla fine fiscalmente ti converrebbe. Però qual è il problema? Il problema è che dopo sei vincolato per 12 anni, ok? Se un business ti va male e puoi chiudere la tua SRL dopo 3 anni, il contratto di locazione alla fine è uguale, se invece tu acquisti un immobile e poi vedi che il business ti va male, questa cosa è un problema, ok? Quindi ricordati che la soluzione vera è di, secondo me, di provare magari per i primi 3 anni, no? Di avere un contratto di affitto e essere certi alla fine che il business sia florido, stabile, fiorente, eccetera, ok? E solo dopo, magari dopo 3-4 anni, valutare di acquistare, impegnandosi anche con un mutuo di 12 anni, appunto l'ufficio dove tu lavori. Questo per poi in un futuro accumulare proprio capitale, cioè non c'è nient'altro da fare. Se io effettivamente so che voglio vivere in una casa o in un ufficio 10 anni, ok, ovvio che come progetto di 10 anni mi conviene acquistarlo di fatto invece che prenderlo in affitto. Questa cosa è sana e giusta, ok? Però bisogna un po' valutarlo, perché bisogna essere certi di stare lì tanto tempo, ok? Oltre a questo, voglio darti alcune piccole idee per valutare quando conviene intestare l'immobile all'SRL oppure quando conviene, prendere un immobile in affitto, insomma, in sostanza. Ricordati che il vantaggio dell'affitto è che non devi sostenere le spese straordinarie, quindi la manutenzione ordinaria sì che è a carico dell'inquilino, diciamo, però tutte le spese di manutenzione straordinaria, proprio il fatto di farci dei lavori strutturali, sono a carico del proprietario, ok? Cosa che ti dovresti far carico te se questo immobile fosse già tuo, ok? Quindi occhio anche a queste cose qua, perché sembra, ma quando tu paghi l'affitto però non devi pagare gli immobili, comunque sia non devi pagare le ristrutturazioni straordinarie, perfetto. Ovviamente c'è anche da dire che, ma c'è sfiga se capita un terremoto o meno, ovvio che se il bene non è tuo perché tu sei in affitto, tu di fatto non perdi valore. Se invece c'è una calamità, un imprevisto grosso e c'è un terremoto, ecco che di fatto che tu sei il proprietario perdi anche valore e questa cosa può essere un problema, ok? Ricordati anche che nell'acquistare un immobile ci sono anche le imposte di registro, ok? Quindi anche l'IPO catastale oltre a questo, però sappi che ci sono delle imposte che devi pagare, quindi in qualche modo vanno ad obbligarti a fare un maggiore sborso di tributi, ok? Quindi è vero che in alcuni calcoli effettivamente il mutuo conviene che l'affitto, però ricordati che il problema sta proprio in questo, ok? Il problema è che quando ci sono delle transazioni negli immobili ci sono delle spese che tu devi sostenere e che devi, secondo me, quantificare nel tuo piano di investimento dell'immobile in sostanza. Ricordandoti che è vero che poi se l'immobile lo intesti all'SRL ti puoi scaricare dei costi, però di fatto devi proprio mettere prima di tutto che hai delle imposte indirette che devi pagare, che non fanno altro che renderti più costoso l'acquisto dell'immobile alla fine. Dunque, lo svantaggio che ha l'acquisto è sicuramente il fatto che se tu acquisti l'immobile, le spese di manutenzione straordinaria sono tue, gli imprevisti di qualsiasi genere sono a carico tuo, ok? E poi che devi pagare delle imposte sul trasferimento. È anche vero che se intesti l'immobile all'SRL ti scarichi il costo, bene. Però in più, se tu acquisti poi questo immobile ed è tuo e poi magari dopo 10 anni lo vuoi rivendere, ecco che di fatto tutto quello che tu vendi per te di fatto è come se fosse tutto quanto ricavo, anche se svendi un po' l'immobile, perché intanto te lo sei ammortizzato, perché tanto avresti comunque pagato le spese dell'affitto. Quindi per te acquistare un ufficio e poi venderlo dopo qualche anno anche a un prezzo un po' più basso, per te è un guadagno perché avresti comunque nella tua testa pagato l'affitto. Quindi volendo il vantaggio c'è, questa cosa è vera, ok? E tra poco ti offro la soluzione. Ah, ecco, volevo anche aggiungere è che nel momento in cui tu l'acquisti, di fatto ti impegni un po', proprio ti impegni sul lungo periodo con quella struttura, con quel immobile. Quindi anche questo può essere uno svantaggio, mentre magari l'affitto, essendo anche più flessibile o meno, puoi anche spostarti se noti che la zona non è buona per te. Dunque, anche qua, allora, non ho voluto affrontare troppo la soluzione fiscale in questo caso, perché qui insieme ai miei clienti, cioè se un mio cliente durante la consulenza mi chiedesse questa domanda, io gli risponderei che può avere vantaggio in sé per sé intestare l'immobile anche a livello privato, personale, e non solo come SRL, ok? Perché comunque se intesti l'immobile all'SRL in qualche modo è un bene in pancia che qualcuno potrebbe gradire, ma questa cosa può essere fatta anche a livello privato, quindi anche acquistare subito l'immobile potrebbe essere un po' pericoloso, perché magari con la mia azienda mi brucio, faccio dei debiti in più anche l'immobile che poi viene aggredito. Quindi anche questa cosa, ricordi che quando tu decidi di acquistare un immobile, poi alla fine questo qui è un bene aggredibile, non solo dal fisco ma anche dai fornitori e da magari tutti gli altri che vogliono proprio prendersi il nostro bene immobile in questo caso, con alla fine menzogna che ogni tanto ci sono e ci saranno sempre. Ora direi di affrontare la soluzione vera a questa domanda. Allora, a livello fiscale delle soluzioni ci sono, però direi che qui non è tanto un problema in sé per sé fiscale, perché questa cosa viene dopo. Qui il pensiero, cioè la soluzione chiave, sta nel fatto se un SRL comunque è prospera Florida oppure no, ok? Per fare questo devi avere almeno 2-3 anni da mettere comunque in test il tuo business, ok? Quindi nel momento in cui tu sei in dubbio, no? Se acquistare un immobile oppure se prendere in affitto, ti consiglio di utilizzare questo ottimo schema contrattuale. È uno schema alla fine relativamente semplice, che non è tanto utilizzato, ma è, comunque esiste, non è una cosa strana o illegale, no? Ed essenzialmente è un contratto di affitto con opzione di acquisto. E questa cosa è tutto già conservato nelle parole. Cos'è un contratto di affitto con opzione di acquisto? È un contratto nel quale tu intanto paghi un immobile come affitto, cioè tu prendi un immobile perfetto come affitto, bene. Poi al termine di un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni o così via, o quanto voi avete stabilito, al termine di una scadenza tu dovrai scegliere se vuoi comprare l'immobile oppure no. E nel momento in cui tu decidi, no, di acquistare questo immobile, individuate già prima un prezzo fisso e da questo prezzo dovete scalare l'affitto che tu hai già pagato nel corso degli anni, ok? Mentre se tu decidi di non acquistarlo, essenzialmente tutto quello che hai pagato va a finire veramente come affitto e magari tu prosegui a pagare l'affitto regolarmente. Quindi questo contratto è ottimo secondo me per te, perché hai modo di, se è possibile, sempre con l'accordo dalla parte che è proprietaria dell'immobile, di avere per 2-3 anni, no, una spesa come affitto. Bene. E testi se il tuo business funziona oppure no, ma intanto tu hai in qualche modo una clausola, un diritto di acquisto a un prezzo già determinato, ok? Nel quale però vai a scontare che cosa? L'affitto che tu hai già pagato, ok? E questa cosa è buona perché tu fai l'acquisto di questo immobile, però hai già scoperto se il tuo business, la tua SRL, è comunque Florida. Perché se ovviamente tu non hai la certezza di avere un SRL che ti produce utili in abbondanza, magari non sei certo di voler rimanere lì in quel posto, in quell'ufficio, ecco che allora a questo punto ti conviene non esercitare l'opzione e dunque pagare l'affitto regolarmente e poi magari disdirlo quando ti è comodo. E questo secondo me è la vera soluzione. È un contratto semplice, sia un contratto di affitto con opzione di acquisto, ed è proprio il consiglio che io darei a questo caro imprenditore che conosco già da parecchio e c'ho un ottimo rapporto e che stimo personalmente. E quindi direi che questo, insomma, è tutto. Sappi che il contratto di affitto con opzione di acquisto nella media è a vantaggio tuo, cioè da parte della persona che sta all'interno e paga l'affitto, ovviamente. Poi è ovvio che il vantaggio meno per te dipende anche dalle condizioni contrattuali che riesci a strappare, ossia quanto è l'affitto mensile, quanto è il prezzo poi di vendita finale che avete concordato, ok? Magari il tempo che ti dà per decidere, ok? Quante rate, quanto importo ti considera al fine dell'acquisto finale dell'immobile. Quindi la convenienza o meno di questa tipologia di contratto dipende anche dalle condizioni contrattuali che tu riesci a strappare. Questa cosa direi che è normale, però è un'ottima, ottima soluzione per lasciarti tempo, pagare l'affitto e poi solo dopo decidere se acquistare l'immobile, ok? Questo personalmente è quello che io farei. Dunque, in generale, cos'è che abbiamo visto con questo podcast? Con questo podcast hai sentito che nella prima tipologia di domanda, quella dell'auto, la convenienza fiscale in generale la puoi trovare solo mettendoti giù a fare dei calcoli precisi con le ipotesi più precise possibili, ok? Perfetto. Più hai ipotesi, più riesci a calcolare e difficilmente tu lo puoi sapere prima. Ovviamente dipende un po' da che business sei, però in base appunto alla tipologia di business in cui lavori, riesci a fare delle ipotesi e quindi sviluppi i calcoli e scegli la strada migliore. Bene, perfetto. Mentre nella seconda domanda, se ti conviene acquistare l'immobile o prenderlo in affitto, ecco che lì magari, secondo me, il meccanismo un po' è diverso, nel senso che è più un discorso che va fuori dall'aspetto fiscale, ok? È vero che comunque nell'acquistare o meno un immobile ci sono dei vantaggi fiscali, ok? Perché se l'acquisti tu a livello privato ti prendi un canone di affitto senza pagare l'INPS. Se invece lo acquisti con l'SRL, cacchio, l'immobile lo paghi con i soldi dell'SRL. Questa cosa alla fine per te è buona, ok? Però a parte questo, per un discorso che è relativo agli immobili, essendo cose un po' più delicate, io quello che consiglio è essenzialmente di essere certo di voler questo bene per un periodo lungo di anni, ok? Se sei certo di utilizzare questo bene, immobile o meno, per tanti anni, ovviamente ti conviene acquistarlo assolutamente. Per far questo devi essere certo di avere un SRL solida che ti produce utili e quindi ti conviene prima testare un po' di più il tuo business. Ecco, questo è tutto il pensiero di questo podcast, ok? Niente, detto questo, direi che andiamo alle conclusioni. Ovviamente quello che ti ho mostrato sono solo dei piccoli strumenti di risparmio fiscale che ti permetteranno di tagliare le imposte e i contributi grazie alla tua SRL. Ovviamente ce ne sono tanti altri. Se vuoi risparmiare le imposte devi conoscere questi strumenti di efficacia fiscale. Te li puoi benissimo studiare da solo cercando su internet, non c'è nessun problema, però se vuoi risparmiare tempo e quindi il tempo è denaro, puoi andare sul mio sito www.efficaciafiscale.com e scaricarti un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, in cui troverai all'interno una checklist con oltre 94 strumenti per tagliare le imposte e i contributi grazie alla tua SRL. E sempre lì all'interno troverai i due modi per lavorare con me a un livello successivo. Il primo è tramite una consulenza di efficacia fiscale, ossia è una consulenza in cui comunque io personalmente ti inserirò nella tua specifica posizione imprenditoriale tutti gli strumenti di efficacia fiscale possibili al meglio, ok? Con un progetto di strategia fiscale a un anno, due anni, tre anni. Bene, oppure il secondo livello per poter lavorare con me è grazie alla contabilità controllata, ossia se tu devi portare da me la contabilità della tua SRL, ecco che allora io ti faccio applicare il metodo della contabilità controllata, ok? Questo perché ho creato una procedura che mi permette di controllare insieme ai miei collaboratori i numeri del bilancio che generano ogni mese l'SRL dei miei clienti, ok? Perché controllando il bilancio, anzi direi nello specifico controllando i numeri del bilancio del mio cliente o dei miei clienti in generale, io sono certo che il mio cliente ogni mese può avere più utili rispetto a prima, può avere più liquidità rispetto a prima e utilizza al massimo del possibile della legge gli strumenti di efficacia fiscale. In questo modo, se questo processo lo ripeto per 12 mesi, ecco che io sono matematicamente certo di aver reso la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Quindi tu hai soldi, sei felice, mi paghi e io e te insieme siamo felici insieme. Direi che è la cosa più bella che ogni professionista possa volere e desiderare, ok? Penso di averti detto tutto, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!